Allora ci siamo, benvenuti nuovamente a Maracanã, Marco Piccari in studio, mi ha raggiunto in questo momento il nostro match analyst Andrea Piervincenzi, che lo saluto, buona settimana, buon lunedì Andrea.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti.
Preparati perché sarà una giornata scoppiettante, arrivano delle notizie importanti che riguardano diciamo le squadre di alta classifica, ha parlato d'Elite, vogliamo arrivare primi nel gruppo, dobbiamo guardare la singola partita, insomma l'importante è lavorare bene, stiamo migliorando, continuiamo così, quindi sul momento della Juventus poi sentiremo anche altre parole, però ci sono due notizie da dire. Victor Osimhen è stato dimesso dall'ospedale, Niguarda, l'attaccante tornerà a Napoli, ma c'è un'altra notizia che riguarda il Napoli, altra tegola per Spalletti e la commentiamo subito insieme ai nostri ospiti. Spalletti perde anche Anguissa, l'infortunio al grande adduttore, il bollettino medico, il giocatore potrebbe star fermo dai 20 giorni un mese, così, quindi vediamo un po' quale sarà poi la situazione, insomma momento un po' complicato per il Napoli, ne parliamo anche di questo e come di altri temi che ha detto la giornata. Andiamo a dare il buon pomeriggio a Daniele Daino. Ciao Daniele, ben trovato.
Ciao Marco, ciao, buongiorno, ciao Andrea.
Ciao Daniele.
Da Daniele Daino a Daniele Garbo, e quindi vi chiamerò per cognome, quindi Daino e Garbo, per onde evitare problemi. Ciao Daniele Garbo.
Ciao Marco, ciao Andrea.
Ciao Daniele. Allora, poi con noi Gaetano Imparato. Ciao Gaetano, ben trovato.
Ciao ciao ciao, buon pomeriggio a tutti.
E si aggiunge, completiamo la squadra, il quartetto di questo lunedì, Simone Braglia, il nostro portierone. Ciao Simone, ben trovato.
Ciao Marco, ciao a tutti, Daniele e Gaetani.
Ciao. Allora ragazzi, io vi voglio chiedere un commento veloce su questa notizia, poi dopo vi do come sempre, diciamo così, il pensiero dedica dopo la giornata di campionato, che tra l'altro si concluderà questa sera perché ci sono ancora due partite da giocare, però ci limitiamo a quello che abbiamo visto ai top match di questa giornata. Però notizia del Napoli, dopo il problema Osimhen che sarà fermo come abbiamo detto un mese, quindi out, si aggiunge anche il problema di Anguissa, sono due assenze che possono condizionare molto il cammino del Napoli in questo momento. Gli ascoltatori addirittura ci dicono il Napoli finirà quarto, proprio boom, l'hanno già bollato, anzi qualcuno dice non arriva nemmeno tra le prime quattro, proprio l'hanno già etichettato. Allora voglio sentire Daniele Daino, queste due assenze molto importanti, soprattutto quella di Anguissa.
Beh sì, sicuramente sono i due giocatori che in questo inizio di stagione, insomma fin qui, fino a oggi, sono due giocatori determinanti per il Napoli, inutile nascondersi dietro a questa realtà. Però non sono tanto d'accordo quando si può pensare che il Napoli, nonostante questi due gravi infortuni, soprattutto quello di Osimhen che è molto lungo, è particolare come infortunio, è delicato, io invece penso che il Napoli, l'ha dimostrato ieri, ha la forza e la capacità di poter reagire anche a questi infortuni. Ieri la partita ha detto che l'Inter ovviamente ha fatto un grandissimo primo tempo soprattutto, però quello che mi è piaciuto è stata la reazione, perché quando vai sotto 3-1, perdi Osimhen in quella maniera, non era facile reagire. Invece il Napoli ha ripreso in mano la partita, è rimasto in partita e alla fine secondo me meritava addirittura il pareggio, perché poi ha avuto due occasioni incredibili dove in una Handanovic è stato bravo e fortunato, e nell'altra purtroppo Mertens secondo me a botta sicura proprio agli ultimi secondi ha lasciato quello che era un pareggio meritato per quello che ha fatto vedere Napoli nella ripresa. Quindi sì, perde due giocatori molto importanti, però rimane, però io lì. Vedo una squadra viva, vedo una squadra che, come dice Spalletti, deve solo trovare una cosa in quelle partite, trovare più coraggio, avere più il coraggio di osare e non aspettare gli eventi e aspettare le squadre, ecco. Questo è successo ieri al Napoli.
Allora, per Daino comunque il Napoli rimane lì nonostante queste due assenze, ripetiamo, anche Anguissa problema per lui, un problema all'adduttore, quindi rischia lo stop almeno di 20 giorni un mese, poi andremo a cercare di capirne di più collegandoci a Napoli. Garbo,
ma secondo me queste due botte, soprattutto quella di Osimhen, che leggo si parla di due mesi prima che possa tornare in campo, e poi ci sarà eventualmente la Coppa d'Africa, quindi i mesi diventerebbero tre senza Osimhen, più questa botta anche di Anguissa, secondo me sono due colpi tremendi, mi dispiace molto per il Napoli che ne meritava questa iella, sono due colpi terribili, io temo che il Napoli uscirà dal giro scudetto per questi due infortuni, soprattutto quello di Osimhen, ripeto che se dovesse rimanere tre mesi lontano dai campi, lontano da Napoli quantomeno, credo sarà davvero un'assenza pesantissima, insostituibile un giocatore come Osimhen. Petagna è un buon giocatore, ma ovviamente Osimhen è un'altra cosa, quindi credo davvero e temo, spero di sbagliarmi, ma temo che Napoli uscirà dal giro scudetto.
Secco è il nostro Daniele Garbo. Pier Vincenzi,
no, no, che sono due assenze pesanti, i giocatori sono quelli là, hanno forza, hanno qualità,
per me è più Anghissa, guardate che vi dico.
Però l'anno scorso poi è successo uguale, nello stesso periodo tra l'altro, no? Napoli era andata a Milano, dopo quella partita persa è calato molto. Però ti dico, sul campo credo che Spalletti ha le doti, le qualità per cambiare un po' la fase offensiva. Ovviamente loro si appoggiavano a Osimhen anche con quella palla un po' più profonda, un po' più lunga, anche sul petto perché è forte fisicamente. Con Mertens più di Petagna, perché Petagna è una qualità inferiore, non è di quel livello lì. Con Mertens devi arrivare ancora più manovrato. Daniele Daino prima ha detto una cosa: gli ultimi 20 minuti non l'ha giocati di impeto, l'ha giocati di qualità. Il Napoli è entrato con tutto il pallone dentro l'area piccola, devi ripetere quella roba,
quel
lì,
tipo di situazione. Sì. Bene, Braglia. Braglia, che fai? È caduto Braglia, imparato.
Sì, no, faccio un applauso a Pier Vincenzi perché è stato, cioè, non devo aggiungere niente, è stato perfetto la sua risata. E la qualità che ha fatto nel finale il Napoli è quella sulla quale deve lavorare Spalletti per sopperire a questa futura assenza di Osimhen, che tra l'altro ricordiamolo è un po' di tempo che non trova la porta, non segna, ma ciò non toglie, come si dice nelle parti nostre, ci si fa con l'aglietto, insomma, ti si rasserena con l'aglietto, non è questo il punto. Sono due assenze importanti. A me fa più paura quella immediata di Anghissa, va detto che comunque c'è gente che scalpita dietro. Vabbè che c'è,
è vero.
Ha avuto problemi col Covid, però la soluzione li si può trovare. Ecco, questo è il momento in cui Spalletti, fino ad oggi non ha sbagliato un colpo, può mostrare tutta la sua bravura a mischiare le carte, a trovare non tanto le toppe, perché i nomi ci sono, a trovare la soluzione giusta. E come giustamente diceva Pier Vincenzi, non con Petagna ma con Mertens, che ieri ho visto bene, ha sbagliato poi il 3-3, vabbè, perché per generosità, perché è voluto andare là di impeto al volo, magari forse poteva fare un'altra giocata, ma questo con il secco in mano non si fa nulla. Però secondo me da lì deve ripartire il Napoli.
Vado da Braglia, il tuo pensiero per due assenze che possono condizionare, limitare il Napoli?
Ma no, abbiamo sempre detto che il Napoli ha una rosa che comunque sia può sopperire anche alle assenze. Certo, non sono assenze secondarie, stiamo parlando di gente che comunque ha dato sostanzialmente un notevole apporto al campionato del Napoli. Adesso bisogna vedere adesso le capacità di Spalletti di adattarsi alle assenze e la panchina lunga, se di panchina lunga si vuole parlare.
È in viaggio Braglia oggi, è in movimento e quindi lo perdiamo.
Ai giocatori, io credo che del Napoli fino alla fine ci arrivi, non credo che arrivi in quarto.
Quindi tu...
come dice la critica, no, sono abbastanza ottimista. C'è solo da chiedersi come mai, se andiamo avanti di sto passo, giocano le primavere tra poco tra tutte le squadre.
Beh, però non potrebbe essere una cosa non tutto sommato non negativa, magari qualche altro diciottenne, perché ieri tutti quanti, hai visto, si sono
che bravo, bello. Volevo arrivare
no,
a questo.
Ma no, ma infatti ieri tutti a dire che bello Felix, un 2003 che fa quello che fa due gol. No, non è che sembrava una cosa eccezionale, dovrebbe essere la normalità.
No, ma la Roma è la normalità, Marco, perché a Roma sono 20 anni.
No, ma lascia perdere
le
Roma,
per il settore giovanile funziona.
Però dovrebbe
dipende
essere
dove vai.
Un 2003 vai. In Serie A dovrebbe essere la normalità, invece qui in Italia sembra una cosa eccezionale. Daniele, mi sbaglio, visto che abbiamo toccato questo argomento, che insomma tu settore giovanile sei sempre stato uno, no, che ti sei, ne abbiamo parlato spesso, dovrebbe essere la normalità, invece passa come una cosa eccezionale, hai visto un diciottenne che fa due gol?
Beh, intanto bisogna tenere in considerazione il livello dei nostri settori giovanili. Insomma, io penso che ci siano pochi settori giovanili in Italia che possono disporre di diciottenni di un certo valore. Insomma, il livello si è abbassato molto rispetto agli anni d'oro dei nostri settori giovanili, un po' per metodologia di lavoro, a mio avviso in gran parte errate da parte di tante società che hanno fatto scelte diverse da quello che è invece il formare giocatori pronti per il nostro campionato. Ci sono società poche che ancora oggi lavorano su questo, Andrea ha detto bene, la Roma è una società che è molto attenta al settore giovanile e non a caso insomma riesce a tirare fuori, ma in Italia ne sono rimaste veramente poche che sanno lavorare a livello giovanile per formare giocatori pronti per il nostro campionato. Poi la storia di Felix ovviamente è molto bella, insomma quello che è successo a Genova è qualcosa di speciale per il ragazzo e perché no, fatta anche da un Mourinho che storicamente non ha mai amato lanciare giovani. Mourinho nella sua carriera si è affidato a giocatori quasi sempre affidabili, esperti, e sai, fatta da Mourinho è ancora più bella, insomma.
Certo, poi certo, Roma, perché c'è un senso
e
maggiore.
E poi una Roma che attraversava, sai, un periodo un po' delicato, insomma. Oh. Quindi è stata una giornata da incorniciare per Mourinho.
Ha fatto meglio di
Abraham,
possiamo dirlo.
Anche se, Daniele, correggimi se sbaglio, cioè, Felix ha una struttura fisica non di un diciottenne.
Ho capito, però.
Cioè, non è il fratello che è ancora più bravo. Che li vedi che fisicamente ci hanno messo 2 anni per mettere 5 kg di muscoli. Lui è finito. Cioè, lo la vedi. Mo, sinceramente, non mi sembra un giovane di quelli. Secondo me, è un giocatore che fisicamente è talmente fatto che va valutato.
Tanto Mourinho gli va a comprare le scarpe stasera.
800 euro.
Hai capito? 800 euro di scarpe. Sì. Grande Mourinho. Imparato, che diceva?
No, io vedo una differenza enorme anche vedendo le partite di primavera a volte in televisione, con la proprio la struttura fisica, questi settori giovanili. Sono d'accordo con chi diceva poco fa che hanno puntato su una strategia di crescita di questi giocatori, che secondo me è finalizzata a ben altre cose, cioè non a quello che deve essere. Ma quando li vedi in campo sono tutti non si lavora sulla conformazione fisica, sulla struttura fisica, non si fa al potenziamento, non si va a fare in modo che un ragazzo come questi che dovrebbero passare dalla primavera alla prima squadra, almeno in struttura fisica sia alla pari con gli altri.
Con gli altri
lì, sono leggerini, si devono formare fisicamente e poi oltre a questo mostrare i loro numeri, quindi è una salita doppia, mentre invece nelle altre nazioni non è così.
Va bene.
Ma è vero questo che ha detto Gaetano?
Sì, assolutamente.
Se ti manca la forza di gambe muscolare, e cioè ogni volta ti spostano. Cioè, prendi una spallata, ti sposto, non la vedi mai la palla in Serie A. Quindi è vero, le abilità tecniche e anche cognitive, devi capire il calcio, però se non c'hai la struttura fisica in questo calcio, oggi come oggi, non giochi, Marco.
Bene, allora vado un attimo avanti perché ne arrivano tantissimi di messaggi. Allora, adesso vediamo il Napoli di che pasta è fatto. Adesso gli è andato tutto liscio, compreso il calendario. Inzaghi, scrive un altro amico, allenatore inadeguato. Anche ieri con i cambi e la lettura della partita ha fatto un disastro, come capitava spesso nella Lazio. In soli 3 mesi ha cancellato tutte le certezze difensive imposte da Conte. Ragazzi, guardate che ha preso un gol in meno di Conte in 13 partite. Ha segnato gli stessi gol di Conte con Lukaku. Ma che dite? È l'Inter la squadra più forte? Garbo. Garbo non c'è. E Braglia.
È l'Inter la squadra più forte?
Domanda.
Non è perché... non è perché il Napoli e il Milan che hanno perso e allora l'Inter adesso...
Io ho fatto una domanda, è più forte perché ha dato una sensazione pure ieri di robustezza.
Il discorso della robustezza era anche prima abbastanza robusta da un punto di vista tecnico e anche di qualità. L'Inter era una delle squadre che prometteva di più per la vittoria del campionato. Detto questo, ad oggi io dico che Milan e Napoli hanno qualcosa in più rispetto all'Inter.
Milan e Napoli,
dimostrerà l'Inter nel tempo prossimamente con le prossime partite, che può essere e può recuperare i 4 punti che non sono nulla, va bene, ok, d'accordo, però dopo aver vinto una partita a dire che l'Inter è più forte di Milan e Napoli, dico di no.
Io non parlo di una partita, anche col Milan aveva dato una sensazione di forza. Daniele, dai, no, è così oppure sei...
Io invece la leggo in una maniera diversa, insomma. L'Inter, secondo me, in più di Milan e Napoli, ma in più di tutte in questo campionato, al fatto di avere dei ricambi eccezionali di livello, come posso dirti, ha 15 titolari Inzaghi a disposizione. E anche il Napoli, gli Medici Ranocchia,
come Gaetano,
pure il Napoli,
ragione, è vero,
però vedi Ranocchia che sembrerebbe un giocatore di terza fascia per il nostro campionato, invece Ranocchia ieri ha fatto una grandissima partita e l'Inter ha a disposizione questi giocatori. Per farvi un esempio, il Milan che perde a Firenze, il Milan perde la sua prima partita a Firenze ma perché gli mancava Tomori e Calabria. Allora quando deve andare a sostituire giocatori così importanti che danno un equilibrio così importante nel Milan come Tomori e Calabria in fase difensiva, il Milan ha subito pagato dazio. Al di là degli errori individuali, perché il Milan poi ha preso dei gol che potevano essere evitati dagli errori individuali, però nella fase difensiva, nella compattezza, il Milan ha perso. Non ha perso in fase offensiva, ma ha perso in fase difensiva. E sarà questo il bilanciamento. Quindi il Milan,
ha perso perché
Napoli
aveva una sedia in porta.
Il Napoli, dovrà dimostrare. Il Napoli invece a sua volta dovrà dimostrare attraverso i cambi che ha come sostituire Anguissa, per dire, no? E però il Napoli li ha a disposizione, però bisogna aspettare le controprove. È lì che si capirà chi ne avrà di più e chi sarà davanti poi alla fine di questo campionato. Perché Napoli e Milan lavorano di collettivo. Per me sono più squadra a livello di collettivo dell'Inter.
Okay.
L'Inter ha i singoli. E allora il singolo, quando inventa la giocata e trova la giocata, ti risolve una partita che il collettivo magari non ti risolve. Bene. E l'Inter ha questo in più delle altre.
Quindi questo ha qualche cambio in più. Garbo, non so se hai sentito, stiamo facendo una valutazione sull'Inter, poi è arrivato Gaetano, ha detto il Milan ha perso perché c'era una sedia in porta ieri.
Aveva un citofono, sì, bene, è vero.
Una sedia, un citofono, bene, partita, sì, stiamo facendo. Tatarusano, ti vogliamo bene, ti vogliamo bene noi, dai, via.
La partita viene segnata da quell'errore, perché il Milan subisce il primo gol per l'errore di Tatarusano.
Uno, solo uno?
È Tatarusano, non Gabbia, ovviamente.
E gli altri casi, manco su, come si dice, manca su Scarzia.
Vabbè, quindi il Milan, da lì la partita si indirizza in un certo modo, poi il Milan riesce addirittura a riaprirla dal 3-0, riesce a risalire al 3-2, poi subisce il 4-2, ma insomma credo che il Milan abbia rimpianto soprattutto, oltre all'assenza di Tomori e di Calabria, soprattutto l'assenza di Maignan, che era un portiere che dava sicurezza, e ovviamente questa sicurezza Tatarusano non la può dare, anche se ha parato un rigore qualche giornata fa. E detto questo, per quanto riguarda l'Inter, io credo che l'Inter sia una squadra che può assolutamente lottare per lo scudetto, perché ha buone individualità, buona qualità. Ha detto giusto Daniele Daino che è meno squadra del Milan e del Napoli, però ha talmente tante soluzioni, onestamente, che può risolvere qualunque partita e battere qualunque avversario. Quindi non mi stupisco di trovare l'Inter di nuovo in corsa per lo scudetto, assolutamente.
Andrea,
però Daniele, rimanendo alle partite di ieri, no? I due allenatori, quindi Pioli e Inzaghi, hanno inciso tantissimo, perché Inzaghi l'ha preparata come mai aveva fatto, ma neanche alla Lazio. Sapeva che il Napoli costruiva da dietro, li è andati a prendere altissimo, la squadra ha risposto bene con i nazionali, quindi ha preparato
dopo
la partita
gol,
in due giorni
dopo il gol,
prima, no, subito pronti via.
Prima mi sembrava più l'Inter,
però è partita per giocare uno contro uno, lì l'Inter è partita per fare quello, no? Poi ha ragione l'ascoltatore, cambi, però chi è entrato non ha dato quello che stavano facendo i titolari, Barelle, Lautaro, questa gente è difficile da sostituire. Io sono d'accordo con l'ascoltatore, lui cambia troppo in fetta ruolo per ruolo. Magari con un po' di pazienza, non è detto che uno non ha mai 90 minuti. Tienilo e la partita te la fa, perché sono professionisti, no? Stanno bene. Lautaro è uno, perché non gioca mai 90 minuti? Non l'ho capito. Su Pioli, riguardo a quello che ha detto Gaetano, oltre Tatarusano, che non è un portiere di fascia alta, però Gabbia l'ha messo lui. E Gabbia è inadeguato a quel livello lì. Cioè Gabbia per lottare per il titolo non ci sta.
Doveva giocare Romagnoli, dai, doveva giocare Romagnoli.
O anche Calulu in mezzo e Florenzi a destra, non lo so, ma lui è proprio un giocatore, lo vedi? È un giocatore di B, è un giocatore di fascia bassa in Serie A.
Tatarusano, diciamo, e Gabbia, qui ci avete degli amici. Gaetano Imparato.
No, che... voglio dire solo una cosa, per esulare un po' da cosa. Il discorso poi dell'era. Come si fa, per esempio, come in generale, non mi riferisco a noi. Ecco, pensavo questo. Fiorentina-Milan 4-3, 7 gol con 7 errori di fase di... Io prima ho sbagliato dicendo c'era una sedia, riferendomi solo al portiere perché ha fatto l'errore più eclatante, ma ci sono stati degli errori sui sette gol che vanno a inficiare qualsiasi discorso fra allenatore. Quanto mi sarebbe piaciuto dire Italiano ha incartato la partita a Pioli, che comunque stime e voglio bene, o viceversa, un discorso tattico. Cioè, questa era la classica partita a scacchi che bisognava vedere, però sono sette gol che nascono da qualcosa che non ha quasi nulla a che vedere col grande lavoro, e gli faccio i complimenti, lo vedo giovane, io sono vecchio, di Pier Vincenzi e di quelli che studiano le partite. Poi succedono questi sette episodi, uno forse no, un gol regolare, ma che vai a dire? Un'altra cosa che voglio dire è che l'Inter ha il numero, ha un numero di 16 giocatori, ce li ha pure il Napoli. Quello che sta messo più in guaiato numericamente, e torna al discorso che facevate poco fa su D'Acqua Pia Vincenzo, è il Milan, perché numericamente c'ha qualche pedina in meno. E come si può allargare Inzaghi o si può allargare Spalletti nelle varie soluzioni? Vabbè, se mo Spalletti c'ha qualche infortunio, secondo me non ce l'ha più.
Ma guarda Gaetano, Dain ha fatto il difensore. Quando Gabbia si appiccica a Vlahovic su quella palla che poteva mettere oltre la linea Duncan, è normale che quello gli attacca alle spalle, cioè lui lì deve scappare due secondi prima e copre la profondità, e quel gol è evitato. Quindi lì c'è un errore individuale del calciatore grave, non so se vabbè, Daniele è d'accordo. Quindi
vabbè, povero Gabbia, dai.
Purtroppo errori individuali, se dobbiamo andare a commentare gli errori individuali del nostro campionato, quindi parliamo del campionato italiano, poi se ne vedono tanti anche in Europa, purtroppo ce n'è tanti. E come è stato detto, e io concordo, purtroppo negli errori individuali c'è solo un lavoro da fare con i calciatori, un lavoro proprio cosiddetto individuale, cosa che gli allenatori, io ho girato tanti campi a vedere i vari sistemi di gioco, allenamenti dei nostri più grandi allenatori in questi anni, e io ci vedo un grandissimo lavoro di collettivo, vuol dire che tutti lavorano per reparti, ma non ho mai visto lavorare singolarmente, quindi migliorare il giocatore nel suo ruolo, quindi con la visione di alcune giocate, è un lavoro personalizzato singolarmente. Allora ecco che in una partita preparata in maniera collettiva in tutte le fasi, quando ti capita l'errore individuale, purtroppo te lo prendi e te lo porti a casa.
Infatti
non abbiamo più difensori in Italia, ragazzi.
Dopo Bonucci e Chiellini.
Invece gli attaccanti vanno a ruba.
37 anni, 34 anni, 33 anni, in tre centrali della nazionale.
È il motivo per cui, voglio aggiungere questa considerazione che ho fatto più volte, è il motivo per cui il campionato italiano, intanto si vedono tantissimi gol, e più passa il tempo, più passano i campionati e più ne vedremo di più. Proprio per il fatto che la fase difensiva in Italia è stata trascurata dal 90% degli allenatori. Questa è la grande verità. Oggi il calcio per gli allenatori nostri, io non mi trovo in questa cosa, non mi trova d'accordo. Io vado un po' controcorrente. Io dico che una squadra, per valutarla, deve fare benissimo
la fase difensiva,
in maniera fatta bene la fase difensiva.
Bene.
Quando si va in possesso palla, secondo me è più semplice, attraverso le qualità dei giocatori, trovare delle linee di gioco per andare in porta. Ma è il saper difendere che non è da tutti. Non a caso il signor Conte, in giro di 2 anni, quando promette di vincere lo scudetto, lo vince, perché è ancora oggi tra i più bravi a fare la fase difensiva.
Però l'anno scorso non era partito benissimo, ragazzi. Ad oggi, ad oggi, 13 giornate di Conte, l'anno scorso aveva preso 16 gol, segnandone 32. Inzaghi ne ha fatti 32 e ne ha presi 15.
Conte ha cambiato l'anno scorso dopo,
non è che c'è stata tutta
dopo Sassuolo-Inter. Cioè, Sassuolo-Inter fu la partita che si è abbassato.
Però aspetta un attimo, sto per salutare Braglia perché lo devo lasciare oggi. Simone, senti un po'.
Ascoltando, ma lo vince lo scudetto la Juve?
Oh, ecco la domanda che aspettavo, l'ha fatta imparato. Simone.
Prima Gaetano, prima quando è andata via la linea era perché stavo andando in Svizzera a prenotare il ristorante.
Sto andando in Svizzera a giocare a bolletta.
Però fammi capire una cosa, è una Juve che può... C'è Atalanta, c'è la sfida con l'Atalanta la prossima partita, molto delicata e importante, ma ti dà la sensazione che possa rientrare?
Per il quarto posto o terzo posto sì, per vincere il campionato no, vincere il campionato non penso proprio,
anche se comunque hanno spaventato i 4-20. Secondo me invece la Juve quest'anno potrebbe...
La Juve deciderà il campionato, chi lo vince. Vedrai come andrà a rompere le scatole alle tre che stanno là.
Andrà, esatto. E secondo me invece la Juve potrebbe, il traguardo più importante per quanto riguarda la società, potrebbe arrivare a vincere la Champions League. Sempre se a gennaio arriva qualche colpo grosso.
Qualche colpo grosso, campione. Va bene, va bene. Allora, sto per salutare, ringrazio Simone Braglia che sentiremo in settimana. Tra poco sentiremo anche le parole di Allegri in conferenza per la pre-gara sfida di Champions con il Chelsea. Simone Braglia, grazie, buona giornata.
Ciao a tutti, ciao Marco. Ciao.
Chiedo gentilmente ai presenti al telefono, vi potete fermare tutti?
Sì, vai. Marco, allora, ci siamo.
Dai, break perché ci sono un sacco di domande degli ascoltatori. Torniamo tra pochissimo con Daino, Garbo Imparato e Pier Vincenzi.